If there are any changes. Per cercare di dire molte cose in poco tempo, è buona regola, poi non si sa se le buone regole si riescono a rispettare, questo è un secondo problema, è buona regola trovare un filone che tenga insieme un po' varie parti. Il filone che io ho scelto per cercare appunto di offrirvi alcune prospettive è quasi scontato, diciamo, ma questo non vuol dire che le cose quasi scontate non siano anche quelle forse più semplici e utili, semplici non nel senso che sono immediatamente comprensibili, ma semplici nel senso che portano a condurre questo ragionamento senza troppe deviazioni. Allora, qual è questo filone? È il filone di che si basa su una coppia di partenza che è quella amico-nemico. Quando c'è a che fare il discorso, quando c'è da fare il discorso sulla violenza, evidentemente la coppia amico-nemico è una coppia costruttiva, senza entrare in molti problemi e di uso di questa coppia. In particolare, bisogna chiedersi se nella scrittura o in alcune parti della scrittura si articolano, si sviluppano forme tali da rendere non solo presente il nemico, ma di renderlo un nemico, per così dire, assoluto, cioè quello con cui non si può mai scendere a patti. E nei cui confronti bisogna appunto usare una forma di violenza radicale, perché appunto è un nemico assoluto. È evidente che tutta una serie di considerazioni, specie nell'epoca contemporanea, dicono così, cioè dicono che la Bibbia, in molte sue parti, è una costituzione di una forma di inimicizia assoluta basata su che cosa? Allora qui entriamo in un primo elemento. Voi tutti sapete che nell'idea biblica di rapporto tra Dio e il popolo un peso straordinario ha l'idea di alleanza. L'alleanza è un termine squisitamente politico che crea amici e nemici. Nel senso che chi sta dentro l'alleanza è amico, spesso le alleanze si fanno contro altre alleanze di popoli che sono considerati nemici. Sicuramente così, senza entrare nella tipologia possibile, se non ci fosse un'ostilità non si creerebbero le alleanze. Allora, perché ha questo straordinario peso il termine alleanza nella Bibbia rispetto al politico? Allora, un primo tipo di discorso è il concetto di alleanza è un concetto fondamentalmente, innanzitutto, di rapporto teologico, religioso, sono tutti i termini che usiamo così alla buona, che lega Dio a un popolo particolare, crea una predilezione. Questo modello poi direttamente o in forma indiretta, mimetica, cioè di imitazione, ha prodotto delle conseguenze politiche, insomma, di tutti coloro che dicono Dio è dalla nostra parte, sta con noi, e perciò la parte che ci spetta è la benevolenza di Dio, quindi la vittoria sul nemico. Questo tutti lo hanno sottolineato, nel senso che sì, questo modello può portare delle forme di imitazione, di fatto ha portato delle forme di imitazione, per cui sentirsi da parte di Dio vuol dire sentirsi chiamati a vincere i nemici e a individuare chi sono i nemici. Tuttavia, da molto tempo, ma in epoca relativamente più recente, di questi ragionamenti che abbiamo fatto possono andare indietro di molti secoli, ma questo no, va indietro di qualche secolo al più, si capovolge il discorso dal punto di vista storico, e cioè si dice che l'idea di alleanza biblica, cioè Dio stringe l'alleanza con il suo popolo, deriva come sottofondo culturale dalle alleanze politiche che venivano fatte nel vicino Oriente antico, specialmente in area neo-assira, hittita. Adesso non possiamo entrare nei dettagli, ma c'erano delle, ci sono documentazioni che dicono che determinate forme di alleanza sono politica, quindi da un sovrano, i suoi vassalli, le popolazioni conquistate, sono il sottotesto che ha indotto il difensore della Bibbia a usare il concetto di alleanza. Capite bene che io qui faccio solo un cenno, è un discorso molto molto complesso dal punto di vista storico, ma come idea di fondo possiamo ricondurla un poco così, cioè c'è un modello politico dietro il modello teologico. Prima abbiamo detto il modello, chiamiamolo teologico, ha influito sul politico, su questo non c'è dubbio, ma noi possiamo anche dire adesso dal punto di vista storico è vero anche in modo contrario. Certamente però quando si trasferisce da il concetto politico in senso stretto al concetto politico-teologico, teologico-politico, ci sono dei mutamenti, e cioè mentre l'alleanza politica, storico-politica, viene fatta con un popolo conquistato, più o meno, consentitemi queste semplificazioni, da un re che conquista un popolo, poi questo che viene sottoposto e accetta il vassallaggio, nel modello invece di tipo biblico, specialmente nel libro del Deuteronomio, che è piuttosto il contrario, cioè un popolo liberato. L'alleanza viene stipulata tra un sovrano che libera un popolo. Tuttavia resta il problema, e cioè una volta che si stabilisce questo trattato di alleanza che, come quelli neo-siri, implicavano la fedeltà assoluta ed esclusiva, si crea una sfera di nemici, cioè io, vassallo, sottoscrivo una fedeltà assoluta a te, sovrano. Questa fedeltà assoluta rende ogni mio rapporto con qualche altro sovrano una violazione dell'alleanza, quindi un tradimento. Allora vedete, questa struttura dell'alleanza crea un duplice impatto. Uno, una creazione di nemici esterni, nel senso che io mi leggo questo sovrano e gli altri sovrani sono nemici, perché sono nemici del mio sovrano e quindi sono anche i miei nemici. Ma crea anche la possibilità di un nemico interno, se qualcuno che è legato all'alleanza ha dei rapporti con gli avversari, quindi diventa un traditore. Chiaro questa dinamica trascrivetela tra il Signore e gli idoli. Io ho una fedeltà si impegna per il caso assoluto del Signore, gli idoli delle nazioni, come dice la Bibbia, sono gli altri, che poi si identificano naturalmente con delle popolazioni, degli ordinamenti politici, dei sovrani e quant'altro. Allora anche qui noi abbiamo una possibilità di un doppio registro. Le popolazioni legate agli idoli e lo sovrano, eccetera, sono nemici. Ma c'è il nemico interno che è, diciamo, ancora più accentuato nella sua ostilità, che è colui che fa parte del mio gruppo che cede agli idoli, che si compromette con gli idoli, che tradisce il patto. Allora c'è un modello di guerra esterna, sia o non sia guerreggiata, può essere una guerra diciamo sospesa dallo stato di guerra, ma c'è una tregua, e c'è una potenziale guerra interna, guerra civile con quelli che, chiamiamola così, con quelli che tradiscono. Un modello che va avanti, pensate, gli eretici sono, fanno parte di questa struttura qua, quelli che vengono interni ma sono considerati. Allora, la Bibbia, come, in particolare il libro di Deuteronomio, come mette in campo questa questione? Per capirlo possiamo leggere alcuni passi. Noi, voi avete qualche passo del capitolo 7, qualche passo del capitolo 20 e io farò un riferimento a qualche passo del capitolo 13, ce ne sarebbe molti altri, ma non avete neanche il 13. Ma anche se non lo leggiamo possiamo appunto indicare cosa dice, ecco perché mi riferirò a questo capitolo 13. Riprendiamo la domanda di partenza. La struttura del Deuteronomio, diciamo la Bibbia, ma in questo caso più specificamente del Deuteronomio, crea un nemico assoluto, cioè è tale per dire c'è qualcuno con cui non possiamo entrare avanti perché è assolutamente estraneo all'alleanza, antitetico all'alleanza, no? Con qualcuno con cui si può, è ostile, ma non con cui si può entrare in qualche compromesso, ma è antitetico all'alleanza. Sì, nel senso che qui entra un altro problema che peraltro non possiamo affrontare, e cioè noi abbiamo indicato, non anche sviluppato, ma indicato la pluralità unico Dio dei, diciamo, idoli. Ma dovremmo anche introdurre, non a caso, visto che parliamo di possibili valenze politiche, anche la dimensione del territorio. Perché un idolatra che sta a migliaia di chilometri non crea problema. Nel senso, con questo non ho rapporto. Teoricamente fa parte di un mondo, no, che nega il mio Dio, praticamente è troppo lontano. Ma se c'è qualcuno vicino, non vicino interno al mio gruppo, ma vicino territorialmente, anche non appartenente al mio gruppo, ma vicino al territorio, difatti si fanno la guerra con i confinanti, diciamo così. Innanzitutto. Allora questo crea problemi. Allora, dovrei, per leggere il capitolo 7, adesso lo leggerò, bisogna tenere conto anche la dimensione della terra. Lasciate i tempi, è difficile starci. La terra, e naturalmente in questo caso la terra di Israele. Voi sapete che il libro Deuteronomio è ambientato alla fine dei 40 anni di quella peregrinazione nel deserto, cioè prima dell'ingresso della terra, In realtà, lo sappiamo, è stato scritto molto dopo, però come ambientazione di tipo letterario è la serie di discorsi che tiene Mosè alla fine della sua vita. Mosè muore vedendo la terra e non entrando. Parla della terra al futuro. Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra, per il Canaan, per l'Israele, in cui stai per entrare, per prendere possesso, e avrà scacciato davanti a te molte nazioni, gli Ittiti, gli Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei, i Jebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te. Quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai lo sterminio. Con esse non stringerai alcuna alleanza e nel loro confronti non avrai pietà. E va. Allora, cioè, queste, diciamo, vengono costruiti come nemici assoluti, con cui non stringerai alcuna alleanza, tant'è che le voterai lo sterminio. Annientamento. Cioè, queste popolazioni che abitano in quella terra la contaminano, non costituirai legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, non prenderai le loro figlie ai tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza da seguire me per farli servire in dei stranieri. Cioè, il pericolo dell'idolatria viene identificato con queste popolazioni che diventano una idolatria vivente, e perciò c'è il comando di sterminarli. Nel capitolo 13, che non leggeremo, c'è la componente. Poi riprendo, ma adesso prima elenco i tre passi. Nel capitolo 13 c'è la componente interna, cioè quando tu sarai in quella terra e avrai una delle tue città, e questa città si dedica all'idolatria, cioè si lascia sedurre, la tratterai allo stesso modo, cioè anche lì userai una forma di sterminio. Probabilmente tutti, ogni violente. Impressionante, ma questo. Allora, qui noi abbiamo determinati nemici specifici, sono questi sette popoli, queste sono delle indicazioni non del tutto uguali, poi torneremo, non nello specifico, ma insomma, con cui, che stanno sulla terra, con cui non puoi avere nessun rapporto, lotterai allo sterminio. Coloro del tuo gruppo che si contattano, voterai allo sterminio. Poi c'è questo che noi troviamo nel capitolo 20 che avete qua. Questa è, diciamo, è una guerra non con nemici assoluti. Ci sono delle regole della guerra, nel libro di Deuteronomio, che vengono fatte con nemici non assoluti, cioè ci sono forme di contrasto che non mettono in campo il problema della idolatria. E allora qui il procedimento cambia. Con questi puoi trattare. Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che si troverà ti sarà tributario e ti servirà. Cioè il modello di vassallaggio, come dicevamo prima. E se non vuoi far pace con te, se non vuoi far pace con te e vorrà la guerra, allora la seguirai, ma ci sono delle regole di questa guerra. Per esempio, non puoi uccidere donne, bambini e così via, devi rispettare anche gli alberi da frutto, c'è tutta una serie di misure limitanti che sono antitetiche a livello sterminio, cioè non sono guerre di sterminio. Allora, riassumo. All'interno del Deuteronomio, dove c'è un'affermazione radicale della incompatibilità tra Dio di Israele e gli altri dei, ci creano tre tipi di inimicizie: una assoluta con popolazioni esterne che stanno sulla terra, una assoluta con quelli del tuo gruppo che terroriscono, e una invece non si crea dal libro, ma il libro regola questo tipo di ostilità con altri con cui hai da lì, ma hai delle limitazioni. Per la verità ci sarebbero delle altre faccende che non possiamo vedere nel capitolo 4, dove si dice: ma anche altre forme di culto sono per gli altri legittimate, insomma ci sono delle gradazioni, ma adesso questo non possiamo vederlo purtroppo. Allora, cosa dobbiamo dire in conclusione di questo mio primo intervento? Beh, la struttura l'abbiamo vista, è una struttura di creazioni o regolamentazioni di inimicizie. Il problema è sapere se sono avvenimenti storici. B, se non sono avvenimenti storici, sono puramente letterali, perché sono stati scritti. Sono due livelli diversi. Non basta dire non sono storici. Se non sono storici, perché sono stati scritti? Allora, semplificando molto, si può dire che per molto tempo nella storia ebraica cristiana, che questi testi naturalmente letti anche ai cristiani, si è ritenuto che questi siano testi storici, cioè che effettivamente le cose siano andate così. E questo ha legittimato, ho visto che c'è il nostro Fabrizio nel fondo, la prossima volta dirà come, credo comunque, come in epoca cristiana, in certe epoche, questi sono stati usati come modello per effettivamente guerre che i cristiani hanno preso e condotto. Per dire, appunto, tutti la consideravano come, raccontate la Bibbia, saranno andate così. In epoca storico-critica, cioè in epoca di ricerca biblica contemporanea, nel senso non di ieri, di oggi, ma nell'ultimo paio di secoli, si è sempre più detto di no. Cioè, non sono fatti storici, non abbiamo documentazione storica, anche la documentazione storica non abbiamo, anzi, ci dice il contrario, non abbiamo nessuna testimonianza di arrivo di popolazioni allogene in età tardo, bronzo o inizio età del ferro, in Palestina, terra di Israele, se come vogliamo chiamarla, terra di Canaan. Questi fatti non sono storici. Non c'è mai stato questo tipo di guerra comandata, ma non c'è stata. Allora, appunto, ultimissimo problema, l'indicazione, è allora, perché sono stati scritti? Allora, il perché sono stati scritti rimanda inevitabilmente a una sotto questione, che non è poi irrilevante, quando sono stati scritti. Perché se noi pigliamo il modello prima, cioè erano vere le scritte a Mosè prima che avvenissero, perché tutto il Pentateuco, cioè più cinque libri della Bibbia, la scritta di Mosè, quindi Mosè ha tutto questo. Ma ecco perché dico il perché quando non sono state scritte dipende quando sono state scritte, sono due problemi che si innestano. Allora, in pochissime parole, non dico sbagliate, certo non pigliatele per buone, in senso stretto, nel senso che è molto più complesso, si dice che sono state scritte, diciamo, tra la fine del VII secolo, l'inizio del VI, o più tardi, insomma, in un'epoca in cui certamente il regno di Israele era i due regni in cui si è diviso il regno d'Italia, il regno di Israele, il regno di Israele è scomparso, il regno di Giuda era una situazione o di vassallaggio di fatto o di conquista nemica, in cui Israele era perdente. E quindi c'era la comprensione
nelle culture dell'epoca, che se Israele fosse perdente, anche il Dio di Israele era perdente.
Teniamo per esempio l'esempio più, questo può essere l'epoca era molto alla buona per l'epoca. Prendiamo un esempio più clamoroso, la distruzione del tempio di Gerusalemme del primo tempio con Nabucodonosor all'inizio del VI secolo.
La mentalità dell'epoca dice,
media, nel vicino Oriente antico, allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che il dio babilonese, neo-babilonese, Marduk, è più forte di Adonai, cioè il dio di Israele, perché gli ha distrutto la casa. E quindi la popolazione sconfitta passa alla religione, diciamo, dei vincitori, e cioè il modello. Per non addivenire a questa serie di ragionamenti, bisogna dire che il Signore resta l'unico, diviene proclamato l'unico, che anche le sconfitte storiche di Israele dipendono dal fatto che Israele ha peccato, e quindi il modello di cosiddetta storiografia deuteronomista, cioè c'è il peccato, la punizione, l'esilio, la riconciliazione, il ritorno, ma Dio guida la storia, e che appunto questo Dio apparentemente sconfitto sul piano della storia è quello che in realtà ha non solo la guida, ma ha una radicale incompatibilità con tutte le altre divinità. E perciò Israele deve essere assolutamente fedele a Dio, e questo crea questa la polarità che abbiamo detto di nemici esterni e nemici interni. Io finirei qui, non pigliate per buono quello che ho detto, ma insomma sono idee più o meno con quante forme di comunicazione molto più robusta possono essere sostenute nel modo in cui ho detto io, sono, non dico proprio più chiacchiere, ma sono poco di più, cioè, no, insomma, ecco, sono idee, sono schemi, ecco, non prove.